E allora, 18 e 38 minuti primi, venerdì 25 di ottobre 2013, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto delle ore di religione, come ogni venerdì a quest'ora, un'oretta o giù di lì di teologia estrema. Ritorniamo dopo l'interruzione della settimana scorsa per le varie giornate di mobilitazione che ci sono state. Ritorniamo in onda, ritorniamo in diretta, riprendendo le nostre mosse dalla vita. Ah, ce l'hai, ce l'ho pure io a casa, ho detto vabbè, ci penserà sicuramente Carlo, infatti. E, riprendendo le mosse dal Francesco storico, il primo Francesco, quello, il primo santo, ecco, abbiamo pensato, per chi magari non ci ha ascoltato nel corso delle nostre prime puntate, fosse dopo quest'anno cominciare la nostra stagione, andando a dare un'occhiata al tizio che poi ha dato il nome, ecco, all'attuale inquilino del Vaticano. E abbiamo cominciato un paio di settimane fa, abbiamo dato anche un paio di indicazioni bibliografiche che sono, diciamo, soprattutto il San Francesco di Jacques Le Goff e quello di Chiara Frugoni. Poi, come dire, la bibliografia è abbastanza sterminata, però se uno ci dovesse chiedere da dove si comincia, pensiamo si possa cominciare tranquillamente da qui. E eravamo arrivati al momento dell'abbandono dei vestiti, mi pare, l'ultima volta, quindi eravamo ancora agli inizi, no? Abbiamo fatto un po' un quadro generale dell'Italia centrale agli albori del XIII secolo e, insomma, anche quel passaggio fondamentale di vita che è l'abbandono delle vesti con tutto quello che ciò comportava. Momento abbastanza traumatico, ecco.
Sì, ma abbiamo anche cioè, abbiamo fatto avanti e dietro, nel senso sì, abbiamo sì, anche sì. Anticipato tutta una serie di cose, e anche se poi la vicenda è tutto sommato è abbastanza condensata, insomma, in una quindicina d'anni sostanzialmente.
Sì, perché poi muore a 43-44 anni, sì. Quindi più o meno.
Dunque muore nel 26, mi pare.
Era del
1926, mi sembra, no?
Abbiamo... era dell'81.
Aspetta,
quindi
un attimo la data esatta, non mi ricordo.
È nato nell'82, sì, sì. Muore nel 1182, è nato e muore nel
26.
1226.
Ho detto bene, sì, sì. 1226. E quindi appunto sono una quindicina d'anni di storia,
santità.
Sì, di storia, esatto, emblematica. Tutto il resto è, abbiamo detto che è frutto di ricostruzioni che devono andare a pescare la verità in tutto quello che è una narrazione postuma o comunque già avviata dall'esperienza di coloro che sono entrati nella sua comunità, che poi diventeranno i narratori delle varie vite e di tutti quanti quelli che sono i documenti. Poi c'è da dire appunto che a un certo punto, a proposito di questa storia dei documenti, che volevo anche approfondire, cioè volevo aggiungere un elemento importante tra le tante questioni, è che a un certo punto negli anni 40-50, lui è morto da una ventina d'anni, viene dato ordine proprio dal dal gruppo dirigente del momento e dal responsabile che ha preso il suo posto di distruggere tutti i documenti tranne.
Ne resta una sola.
Esattamente.
Si lagna molto Le Goff di questa cosa. Dice, purtroppo all'epoca non c'era sensibilità necessaria.
E questo ha comportato il fatto che fortunatamente alcune cose sono saltate fuori, nel senso che hanno distrutto tutto, ma qualche cosa è rimasto, è stato recuperato molto molto dopo, quando appunto già nell'Ottocento e poi nel Novecento sono stati fatti degli studi e man mano sono riaffiorate una serie di testimonianze tra l'operazione di cancellazione delle memorie scomode per tentare di unificare, no, un solo discorso, e appunto quello che invece è stata la realtà complessa, cioè la storia vera, di cui però non sapremo mai
i contorni effettivi
netti, di Francesco. Questo appunto, come dicevi, si lagna le goffe, ma tutti gli storici che si sono confrontati hanno dovuto scavare, e le descrizioni sono, diciamo, le ricostruzioni sono tutte con, si pensa che probabilmente, tendenzialmente è più un levare che un mettere.
Beh sì, anche perché è un problema che è sorto già lui vivo.
Esattamente, lui, ritorniamo appunto a lui vivo, e quindi eravamo all'abbandono. Abbiamo detto che poi lui si mette a ricostruire degli edifici religiosi che sono piccole costruzioni che punteggiavano, come dire, la campagna, anzi i boschi, perché era una Umbria, vuol dire proprio ombra.
Ed era ombra perché era piena di boschi.
Esatto, quindi in questi luoghi, e immaginiamoci ovviamente l'Umbria di 800 anni fa, era ben più selvaggia, anche per la mancanza semplicemente
di vie di comunicazione.
Di comunicazione significative che arriveranno solo appunto 700 anni dopo, di fatto. Quindi molto 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 tardi.
Sì, diciamo il sistema viario romano arriva fino a dopo l'unificazione d'Italia praticamente.
Sì, e poi la grande modernizzazione del paese avviene nella metà dell'Ottocento, con le prime strade ferrate che portano l'Italia nella modernità. E di fatto, proprio per venire alla settimana scorsa, e cioè al fatto che a Roma nella modernizzazione c'erano anche, tra tutti quanti quelli che erano presenti come portatori di istanze di conflitto, sfrattati, precari, disperati, generazione senza futuro, cioè la nostra, ma più che altro quella anche prima. Però insomma tutto quel mondo che ha dato vita alla manifestazione della settimana scorsa, c'erano anche, diciamo, c'era l'elemento che contestava l'alta velocità in Val di Susa. E la cosa interessante appunto è che la linea arcaica è ancora
quella sabauda.
Poi siamo in Piemonte, tra l'altro, quindi sono state anche le prime.
Eh sì, beh, anche perché nel territorio della Chiesa
sono arrivate. No, il Papa se l'è fatta fare una, poi insomma i Borboni pure, però insomma poi bisognava un conto e fai la Napoli Portici.
Sì, che è così il trenino per farci giocare
Ferdinando, insomma. Ma poi appunto i ponti di pietra che si vedono ancora oggi in certe tratte, quando chi prende il treno da pendolare, quelli sono di quell'epoca lì. Quindi cioè, la linea italiana è tristissima, cioè la modernizzazione dell'Italia c'è stata in quel periodo. Poi ci sono stati degli impulsi nel secondo dopoguerra, di fatto, che è la fase del boom, anche lì ci sono stati degli interventi, fino al pendolino.
Sì.
Il pendolino, che è la prima grande alta velocità, credo sia del 64, se non ricordo male.
Sì, era così perché basculava, era il primo treno
basculava in curva, quindi per andare veloce aveva degli ammortizzatori perché insomma l'ingegneria dei treni ha un certo tipo di logica, e quindi fu risolto. E questo era un treno che andava a 200 e passa, insomma, era 50 anni fa.
Sì, poi sono...
Contemporaneamente, diciamo, la tecnologia ferroviaria italiana è molto nobile, nel senso che rientra nel gruppo. Chi è amante del tema, ci sono le grandi reti ferroviarie, le grandi locomotive, sono ovviamente quelle americane, perché sono mitiche, in quanto quelle facevano 6.000 chilometri.
Poi quelle hanno fatto nascere una nazione, perché esatto, man mano che avanzavano loro.
E l'hanno industrializzata. In Europa ovviamente i treni italiani non sono da meno di quelli inglesi, tedeschi, francesi. Cioè noi abbiamo delle grandi locomotive, una grande storia, e appunto siamo tra i primissimi al mondo con il pendolino, di cui adesso ci danno informazioni.
La prima volta viene messo in servizio nel 1976, però è già dagli anni 60 che inizia, diciamo, la corsa ai treni veloci anche in Europa. E il pendolino viene accreditato come uno dei progetti all'epoca più competitivi che Fiat, ovviamente.
Beh, beh, quello non c'era neanche da...
Sì, quindi io appunto forse ho detto la data, diciamo nel 64, cioè, è quando inizia il
69, con sperimentazioni, comunque a passo con i tempi.
Ho confuso la data, invece
è Roma Ancona.
Però io, se guardi lo Shinkansen, invece
il treno pallottola,
esatto, quello giapponese, quello è il primo, la prima alta velocità. Credo invece quello sia del 64, per davvero. Ho sbagliato data,
è confuso l'Italia col
sollevante
Giappone.
Con l'Italia. E per cui, riavvolgendo il nastro, noi ci ritroviamo che per caso quell'Italia di Francesco resiste
fino in tempi recenti,
quando quelle linee che oggi sono obsolete sono state invece una grande innovazione. Penso al Frejus, insomma, la mitica galleria, il San Bernardo, grandi opere
dell'epoca,
sì, con la dinamite, sì, e i morti,
con un tributo di sangue spaventoso,
sì, in tutta Europa in realtà. Ecco lo Shinkansen,
è stata aperta nel 64.
Hai visto, ho sbagliato
la Tokyo Osaka,
che comunque non so, 500 km so.
I primi progetti risalgono addirittura qua.
Sarebbe Roma-Milano.
Sì, la loro Roma-Milano, però con una densità di popolazione,
sì,
un pochino più alta.
60 milioni,
sì,
quanto noi, tutta l'Italia. Oggi, ovviamente.
Sì.
Prego.
Il primo progetto è del 1940, e la velocità massima allora è sui 150, dopodiché l'accelerazione è concomitante con le Olimpiadi nel 64, appunto, viene aperto per l'occasione.
Sarà un caso, però prima a Roma, poi a Tokyo le fanno le Olimpiadi, cioè, è pure un processo,
è un caso,
di superamento.
Esatto, le Olimpiadi di Tokyo e di Roma sono il premio per la riammissione nel consesso delle società civili, essendo che noi venivamo, insomma, da una storia così. E per ultimi vengono accolti i tedeschi, che le faranno nel 72.
72.
Quindi noi per primi, perché
tutto sommato, mezzi,
fuori,
sì,
esatto, l'Italia, poi il Giappone e poi la Germania per ultimo, che sono stati effettivamente i più pericolosi.
E poi, diciamo, peraltro a Monaco di Baviera, non a Berlino.
A Monaco, perché Berlino non era...
Era complicato.
Era un po' complicato, insomma, fare metà Berlino, le Olimpiadi, l'altra metà, insomma, non si poteva. Neanche a Bonn, che comunque non era granché.
Era troppo piccolo.
E quindi se la sono presa i bavaresi.
Con tutto quello che è successo. Che, insomma,
che
sono
però
state
hanno
Olimpiadi.
Fatto, lo stadio gliel'ha fatto un giapponese, che è Kenzo Tange, che è lo stadio olimpico di Monaco, che rimane uno dei, diciamo, una delle operazioni più perfette di integrazione con il territorio e di uso, perché loro
non fanno come noi, che poi le buttano una volta
Grecia,
che finisce l'Olimpiade
e poi si abbandona, come è successo il velodromo.
Il velodromo ha battuto a colpi di dinamite,
recentemente, ma insomma abbandonato per 30 anni.
Sì.
Una storia tragica, comunque, tipica
di queste parti.
Peraltro, poi dietro alle Olimpiadi italiane, appunto, mentre, sempre per fare un parallelo, adesso torniamo subito a Francesco, però mi piaceva ricordare anche questa cosa, mentre appunto a Tokyo durante le Olimpiadi inaugurano il treno, cioè ce la fanno, quindi perfetto, si fanno scoprire al mondo, non solo siamo, eccoci qui, pronti, e abbiamo il treno più veloce del mondo, la Tokyo Osaka, è una cosa all'epoca impressionante, quello era un treno... Allora adesso sono arrivati a 500 km orari.
Però quello era 300 e passa, insomma, per la metà degli anni 60.
Era una cosa mitica. In Italia, nelle Olimpiadi del 60, doveva essere almeno inaugurato Fiumicino, perché Fiumicino in realtà il progetto è degli anni 40 e doveva in teoria essere pronto addirittura per l'anno santo, una follia, perché insomma era un progetto che in due anni non ci sarebbe mai, non ci si riusciva.
No, un aeroporto intercontinentale.
Però i terreni furono comprati dai Torlonia, pagati credo 10 volte di più del valore.
Anche questo ci ricorda qualcosa.
Esatto, tra l'altro, ritornando indietro, insomma, sempre la solita storia, e di fatto l'aeroporto viene utilizzato agosto del 60
per gli atleti e poi
però
per le
viene collaudato nel febbraio del 61, cioè senza collaudo, viene collaudato nel febbraio del 61.
Il signore era con noi, come sempre, in quei casi, e quindi sì, è successo,
quindi,
qualcosa.
Non solo non è pronto per il giubileo del 50, ma neanche con 10 anni di ritardo, perché viene comunque collaudato nel febbraio del 61.
Vabbè, la linea C della metropolitana, che era quella del Giubileo del 2000, verrà inaugurata il prossimo anno, quindi mi pare che
forse,
più o meno siamo ampiamente in
forse,
tempo.
Vabbè, diciamo 3 metri.
Siamo ottimisti, fermate, dai. No, diciamo. No, ce la faremo.
Capito? Quindi, insomma, questa è la differenza. Noi collaudiamo l'aeroporto a febbraio dell'anno dopo, mentre il Giappone riceve i propri ospiti e poi fa anche le Olimpiadi invernali, noi a Cortina e loro
a Sapporo.
Mi pare prima, no, dopo.
Sapporo è dopo, mi pare, se non vado errato.
Mi pare dopo Sapporo, sì, un po' dopo, sì.
Dovrebbe essere 60, anni 70, 60, sì, addirittura.
Sei o 70.
Comunque, nel frattempo, le Olimpiadi, appunto, quelle di dopo.
Prego.
Sono state tanto le prime diffuse tramite satellite.
Sì. Poi le prime con.
E le prime con cronometro,
70, cronometro elettronico.
72 Sapporo.
Eh?
72, Sapporo.
Infatti, invernali, sì.
Quindi appaiono i decimi di secondo.
Esatto, sono quelle dei decimi di secondo, mentre in Italia nel 60 ancora c'era il cronometro, quello col lumino che premeva col pollice, capito? Tac. E invece.
Però c'era il fotofinish, già c'era.
Sì, il fotofinish, sì, perché comunque è una foto veloce, quella già c'è da. C'è dai cavalli.
Sì, sì.
Quella viene dai cavalli. E poi applicata.
C'è anche il mio bisnonno.
Che il photo finish? Ah, già, il suo bisnonno faceva il fotografo, si occupava anche di photo finish. Vedi, attenzione, ci sono note
biografiche che entrano prepotentemente
nella storia delle Olimpiadi. Bene, chiusa questa parentesi olimpica tragica, perché per l'Italia c'è sempre da dire delle cose brutte. Abbiamo detto, insomma, le date abbiamo giustamente, era il Shinkansen e invece il pendolino è un po' dopo. Però la nostra storia dell'altra città viene appunto dagli anni 60. Questo Roma-Milano mitico, insomma.
La direttissima Roma-Firenze.
Sì, ancora poi di fatto mica noi siamo a livello della Tokyo Osaka, Roma-Milano.
Assolutamente, cioè, no.
È imbarazzante, sì. Non funziona proprio così. Io non ci sono stato, ma devo dire che è una delle cose che mi attraggono. Prendere il treno giapponese, cioè vivere un po' lì per capire questa cosa, perché è una follia. Ovviamente poi me ne vado perché vivono in un mondo osceno, infatti.
Un po' stressante, pare.
Sì, molto, molto.
Totalmente più veloci
per
Europa.
Noi.
Sembrerebbero la Parigi Strasburgo e la Barcellona Madrid.
Sì.
È una tratta.
Però i tedeschi stanno lavorando da anni, megalomani, ma ancora ci sono riusciti perché è complicato, ma loro sono dagli anni 80 sulla levitazione magnetica, anche i giapponesi, ma è una corsa tecnologico tedesco-giapponese. I primi
è più problematica.
Dietro c'è, sì, insomma, beh, quella però è una svolta perché lì è fatta. In realtà c'è.
È che
però,
non sanno ancora come diciamo, amministrarla bene, però c'è la Siemens.
Nelle lunghe tratte, sì, quindi insomma, i magneti comunque lì li conoscono da 150 anni in Germania, quindi appunto loro stanno in fissa con questa cosa. Noi sulla direzione magnetica ho delle perplessità, però guardando la cartina europea effettivamente noi diciamo risentiamo un po' di un'immagine ancora ottocentesca, perché abbiamo un territorio ostico che non...
Le linee costiere, tranne il breve tratto Roma-Napoli,
è quella che c'era all'epoca,
sì. Ma meno vuol dire molto meno, non meno,
no, nel senso che meno non c'è,
no, non c'è, cioè,
il primo parametro sono, che appare,
è oltre i 200 all'ora, ci sono queste linee veloci. E comunque i francesi hanno molto
investito
su questo, anche con l'aereo. Loro poi fecero la joint venture con l'Inghilterra per il Concorde, no? L'Est Europa sta molto messo male, ma per ovvi motivi. Esiste ancora l'Oriente Express, l'hanno ripristinato, ma è turistico, mi sa che ci sta insomma tipo 5.000 euro un biglietto, 8.000 forse,
sì,
di più, insomma.
Diciamo che se lo vuoi fare,
se
ecco,
fai
non,
tutto,
è, non è una,
no, no,
non una è, necessità, non è, cioè devo andare a Budapest, prendo l'Oriente Express
come è Poirot.
Però è un bel viaggio, potendoselo permettere, è un gran bel viaggio.
Esatto, perché in realtà costa tanto, perché questi hanno rifatto il treno uguale, cioè nel senso che cosa, perché tutto di lì, cioè vivi come nel 30, è uguale, tutto di perfetto, sai questi gamberieri che si vedono nel film
di Poirot.
Poirot e anche in altri, perché l'Oriente Express comunque è un treno che insomma è famoso per via dell'assassino, ma appare spesso perché è un treno appunto leggendario, perché collega queste capitali, poi passa in tutto, segue il Danubio, la neve,
che era Venezia, Bucarest, che dove che arrivava?
No, diciamo Istanbul,
certo.
Istanbul, Londra, collegando, capito? Venezia, Bucarest, Sofia, Bucarest,
Budapest,
Belgrado, Venezia, no, non so se, no, Budapest, Venezia, c'era la deviazione, Parigi, Londra,
tutto un continente,
capito? Poi non è una linea sola, cioè due diram- quella di Venezia era una subdiramazione, se non ricordo male. Adesso ci dice lui dettagli.
Il nostro addetto agli archivi,
l'archivista, e poi chiudiamo questa parentesi ferroviaria.
Nel
1883. Nel? 1883. Sì, sì, inizia la prima tratta, sì. Però devi guardare quella definita. Quella storica, l'epoca d'oro. L'epoca d'oro dell'Oriente Express, ricordiamo, mentre lui cerca il nostro riferimento, è un celebre libro della Christie, che è appunto Assassino sull'Oriente Express, quello con Poirot, che diciamo è in
poi
viaggio,
immortalato
in una... è immortalato in uno dei film più celebri, perché c'era un grosso cast totale, del 76 mi sembra, che è appunto omonimo titolo, se non ricordo male.
76. Sì, sì, Assassino sull'Oriente Express.
Sì, il titolo è uguale, sì, sì, rimane lo stesso. Poi l'altro grande film, diciamo, è quello di Dieci piccoli indiani, perché ce ne sono tre o quattro, se non ricordo male, di versioni. Ecco, che ci dici? Qual è la linea d'oro, dell'età d'oro? È quella che avevamo detto, no?
Quella proprio d'oro, diciamo, anche quella originaria, è Istanbul, Bucarest, Budapest, Vienna, Monaco, Strasburgo, Parigi.
Ecco, poi, diciamo. Ecco.
E, diciamo, parallelamente, già cioè, dall'inizio del Novecento c'è Istanbul, Sofia, Belgrado, Venezia,
quella che dicevo io, ecco. Allora io avevo unito le due tratte principali,
anche a Londra, una tratta parte da Atene, Belgrado, Budapest, Vienna e poi fino a Londra, però diciamo quella storica è Istanbul, Parigi,
comunque insomma,
o via Vienna o via Venezia, diciamo.
O via Vienna o via Venezia, però c'era Venezia Milano, diciamo, insomma. Ovviamente Roma è un po' a sud, no?
Beh sì, non interessava.
È fuori mano, insomma, Roma. È una città. Apparentemente, per noi non lo è, ma in fondo noi, paradossalmente, anche se non è di fronte casa, ma
Beh, perché è fuori dagli scambi est-ovest.
Siamo più una città di mare alla fine,
sì.
Tutto sommato, capito?
Perché per andare da destra a sinistra non ci passi, perché ci stanno le Alpi,
E
da nord a sud comunque c'è il mare,
quindi noi abbiamo una vocazione un po' più marittima. Tra l'altro appunto Ostia antica era il porto di Roma, che chiaramente era un po' distante. Oggi la distanza tra Roma e Ostia, insomma, è abbastanza relativa. In fondo noi ce l'abbiamo il mare, perché Ostia mica è una città, è un quartiere, è come dire Tuscolano, Appio Latino,
beh, sì,
Paglioli,
poi ormai le distanze sono tali,
ci provano loro, credo, ad avere l'autonomia, ma
pare sono che sempre stati i referendum sono sempre andati male, perché esatto, vota anche l'entroterra, quindi esatto, l'entroterra si è sempre opposto ferocemente, esatto, alla secessione,
esatto, quindi ormai diciamo la soluzione di continuità è destinata diciamo negli prossimi 50 anni
diciamo, dobbiamo sperare solo che la Pineta di Castelfusano resista e non venga,
sì, ma quella
credo ammazzata,
è comunque presidenziale, un minimo di credo,
almeno quello,
almeno, sì, quello,
almeno la residenza,
non se lo svendono, se non altro perché appunto è la nostra Camp David,
ci sta l'inquilino, sì,
cioè lui ci riceve d'estate, ci riceveva, perché comunque c'ha Don Nixon,
a seconda dei casi, cioè chi piace di più, a chi piace di meno, va bene.
Tornato a Francesco, quindi l'abbiamo lasciato che riparava tetti e chiesette varie, così, quindi abbiamo detto che recluta man mano una serie di personaggi, ma quello che ci interessava dire appunto sulla questione delle fonti e quindi sul fatto dell'origine della sua, cioè della verità delle sue origini familiari, dell'origine della sua conversione, di che storia reale c'è dietro, perché è tutto vero, nel senso lui è un personaggio che ha avuto questo aspetto della sua personalità che interpreta il misticismo dell'alto medioevo, che non è solo di lui.
E sono vere anche le cronache.
Certamente. Quindi, per esempio, tornando alle Goffe, lui cosa fa? A un certo punto, negli anni 60, lo studia, poi pubblica una serie di articoli che oggi sono racchiusi in un volumetto che è Francesco Assisi di Le Goff, ma non è un saggio.
No, unico, è un insieme.
È una collazione di articoli apparsi su riviste tra gli anni 60 e 80.
Di cui almeno un paio in ambito anche vaticano, proprio, se non sbaglio, vero?
Sì, francescano, nel senso che ci sia un centro studi, ovviamente l'hanno chiamato anche i francescani, chiaramente, non è che vietavano alle Goffe.
Poi loro, diciamo, con i pezzi da 90 non hanno mai avuto problemi.
No, ma poi comunque, a un certo livello, tanto la divulgazione di questa roba non è così immediata,
no.
E poi comunque è inutile, non si può tacere, bloccare il processo, certamente è un conflitto culturale. Poi l'operazione, tanto loro vincono perché c'è tutto il mondo dei pellegrini, dei, che compra i loro librini piccolini, le sintesi, cioè la popolazione si abbevera a quella che è la loro produzione, mica si leggono le GoF. Poi qualcuno, se vuole, lo trova in libreria, perché diciamo in Europa in generale, perché le GoF è tradotto in tutta Europa, e anche Francesco è comunque un personaggio noto a livello europeo, una figura per chi diciamo si interessa di questioni di questo tipo, ovviamente. Sì. Poi certo un passante qualunque d'Europa forse ha un eco ancora più blanda di quella che abbiamo ricordato noi, sì. Però sanno chi è.
Sì, anche lui stesso ricorda nella prefazione, insomma, che comunque il personaggio è affascinante a prescindere.
Sì, appunto, certo, no, ma è ovvio che lo è, perché è un personaggio che ha avuto un eco importante. Però ecco, quello che volevo dire è che, allora, intanto a un certo punto lui scrive una, dice una cosa, io non mi ricordo, io ho portato perché il libro, perché volevo leggere solo un brano, cioè un brano, una due righe di, che scrive lui. E a un certo punto lui parlando proprio dice nel libro, dice a pagina 72, dice perché, questa è molto secca, ma non bisogna infine dimenticare che il francescanesimo è reazionario.
Questo lo dice Le Goff.
Le Goff, questo, pagina 72 del suo saggio su, si chiama Alla ricerca del vero Francesco. Questo.
Impresa.
Quindi Le Goff, diciamo, Le Goff si assume la responsabilità di storico abbastanza qualificato.
Diciamo di sì.
No? Diciamo di sì. E scrive in questo saggetto: non bisogna infine dimenticare che il francescanesimo è reazionario. Al cospetto, poi aggiunge, al cospetto del XIII secolo moderno, al cospetto del XIII secolo moderno, cioè la parola moderno in questo contesto, esso rappresenta la reazione non di, di un disadattato come Gioacchino da Fiore o Dante, ma di un uomo che vuole di contro all'evoluzione salvaguardare valori essenziali. Ecco, in questo senso spiega che cosa, perché reazionario per noi oggi è, dopo 800 anni,
una parolaccia,
un po' di alti significato. Sì, lo è. Ieri, diciamo, adibita, come dire, al contesto, questa definizione restituisce, stiamo parlando del Medioevo dove appunto non c'è neanche la modernità, qui si dice, se poco prima lui dice ma è stato moderno, cioè ha anticipato dei tempi, e lui dice no, non bisogna dimenticare che è stato reazionario, perché appunto voleva salvaguardare valori essenziali. Di fronte a che cosa?
E l'abbiamo detto, appunto.
L'abbiamo detto. Di fronte alla diffusione della città, al ritorno della moneta
e del commercio.
E quindi del commercio, ma della moneta, perché dobbiamo dire una cosa, l'altra volta l'abbiamo accennata, ma forse
che non c'è sempre stata la moneta.
Esatto, la moneta ce l'avevano i romani, e quindi, però Roma aveva un sistema che nel momento in cui crolla, l'economia del mondo romano è un'economia avanzatissima, tant'è vero che ci vorranno più di 1000 anni per ripristinarla,
la stessa,
dopo che accade, esatto, capito? E si comincia a ripristinarla proprio all'epoca di Francesco, e proprio in Italia e in Francia e in Germania, dove le comunità si stanno appropriando della campagna sul piano dell'organizzazione di città che tornano a essere centri
vitali
all'interno di crocevia, che erano i vecchi snodi commerciali romani, perché tutta la fase precedente, che è il vero feudalesimo, e quindi sostanzialmente con Francesco il feudalesimo finisce, quell'antica società feudale binaria, chiamiamola così, sì, perché qui è quello che stai dicendo tu, cioè il commercio e poi il denaro, come dicevo prima io, si portano dietro una soggettività, e questa soggettività rende terza, diciamo, la controparte rispetto a quella binaria, no? Che c'era nel feudalesimo, cioè c'era una gerarchia e un popolo contadino. Ecclesiastica e nobiliare, ma sì, la divisione era totalmente relativa, cioè il popolo non percepiva chi è, cioè, capito?
Diderot era di là da venire.
In mezzo, esatto, in mezzo tra le oligarchie europee e l'impero e il contadino, popolo, contadino che lavora sul territorio per mille anni, in mezzo non c'è stato niente di significativo. Ora questo nuovo soggetto, che è il ceto medio, che piano piano
di cui Francesco fa parte,
l'abbiamo detto bravissimo l'altra volta, in quanto è figlio di un commerciante che comunque oggi si direbbe un parvenu, cioè uno che anche si comporta da parvenu, cioè rispetto ai veri,
ha fatto i soldi da poco
e anche uno strozzino notorio, quindi quindi Francesco reagisce al suo stesso mondo, e questo è un dato importante, perché lui vede corruzione davanti al cambiamento che ha sotto gli occhi, che è un micro cambiamento, perché siamo nell'Assisi del 1210. Lui vede questo, vede nell'Assisi del 1210, con la storia che abbiamo raccontato l'altra volta, cioè la sua esperienza giovanile fino a quando appunto abbandona i vestiti e poi si mette.
Però anche in questo è visionario, ecco, perché sì, rendersi perché, conto in quel
come
momento.
Fa, come fa? Domandiamoci.
Ma
come fa? Come fa? Cioè, perché? Quali strumenti ha lui per leggerlo? Ha letto Adorno? Ha letto i francofortesi?
Ancora no.
Non è un rivoluzionario.
Ha letto Marx? No, assolutamente non è anche un rivoluzionario, proprio per questo, cioè non ha una critica, non può, perché tutto questo accadrà 800 anni dopo. Ma
infatti per questo dice le cose reazionario
perché ma anche Lutero è un reazionario, anzi, ancora, cioè, mentre Francesco non ha basi teologiche così potenti come quelle di Lutero, che è un teologo proprio, Francesco è un figlio di un commerciante che sbrocca, diciamo, visionario, in senso buono, sbrocca nel senso buono, cioè prende e basta, manda a quel paese la famiglia, la sua stessa ricchezza, in fondo, voglio dire, il gesto onesto c'è, che è un uomo che all'inizio del 1200, dopo aver fatto bella vita con le donne e gli amici nelle bettole
migliori di Assisi,
capito? Insomma, oggi lo paragoneremmo, diciamo, negli anni 70, no? La vita da
andava al GQ dell'epoca,
andava al GQ dell'epoca, capito? Andava in giro con le macchine, pagava tutti, un vestito con i pantaloni a zampa d'elefante, il fiore all'occhiello nei locali, cioè, era
un dandy,
diciamo. E invece rinuncia a tutto questo, ma perché? È lì l'elemento centrale, perché c'è un mondo in cui il dominio del senso è totalmente cristiano, cioè non c'è alternativa, non si può fuoriuscire, perché non ci sono appigli, nascono in questo momento, anche perché sarà, diciamo, a monte della razionalità moderna, c'è effettivamente un francescano, un po' dopo di lui, che è Guglielmo da Ockham, che è un francescano inglese, curioso.
Da cui il rasoio famoso.
Da cui l'omonimo rasoio. Capito? Quindi, siccome il rasoio di Ockham ancora oggi ha un peso enorme nell'epistemologia e quindi nella filosofia e in particolare nella filosofia della scienza, insomma,
a posto delle basi,
esatto,
insomma, piuttosto
in quel momento ci
corpose.
Sono delle questioni. Tra l'altro, poi in questo ambito, dopo di lui, c'è una disputa celeberrima che, diciamo, nominalisti. Scusate, ma abbiamo dei disturbi.
Delle folate d'aria che entrano.
Abbiamo dei disturbi dal mondo esterno. Poi gli accendini smettono improvvisamente
sì,
di funzionare e ci creano problemi. C'è la disputa sull'origine dei nomi. La cosa precede l'oggetto, di fatto questo è il tema, no? Un albero, c'è un problema platonico, c'è l'idea di albero che precede.
Dov'è il nome della rosa?
Ecco, appunto. Quindi il nome della rosa, sostanzialmente, ci ha fatto molto denaro, ecco, con questa cosa.
Il protagonista
è Guglielmo, infatti si chiama, in realtà è uno 00, nel film è proprio 007, no? Guglielmo di Baskerville è Sherlock Holmes,
più Guglielmo da Ockham,
e quindi vedete che, insomma,
quell'altro è Borges,
quindi questo per quanto riguarda Ego, che scrive negli anni 80, ovviamente, questa cosa dalla sua tesi di dottorato su Tommaso, quindi questo, e quindi la scolastica, appunto, quindi in questo qui si disputa, perché che succede? Succede che il cristianesimo, l'abbiamo detto tante volte, insomma, si razionalizza, diventa inevitabilmente, essendo che governa, come abbiamo detto, tutto, e quindi Francesco non può sfuggire, la sua conversione gli viene da questo. Quando lui critica il suo mondo, lo critica perché legge il Vangelo, l'ho detto l'altra volta, lo davo per scontato, ma lo stavamo per ridire, lo ridiciamo, è il Vangelo, lui legge il Vangelo. Infatti Le Goff nel libro, in un altro saggio che è di tipo strutturalista, perché peraltro è degli anni 60-70, non mi ricordo la data, diciamo il lavoro, lui che fa? Fa un'analisi lessicale, cioè prende in esame le parole usate dai testi di Francesco, che parlano di Francesco, e quindi le parole di Francesco che sono però riportate, ponendosi per tutto il problema di quali prendere e quali non prendere. Quello ovviamente, diciamo, per tendenza scientifica si prende il meno possibile, quello che è dubbio è meglio, diciamo, trattarlo con cautela, in modo tale da avere poi una specie di scala in cui puoi inserire i valori, no? Questo lo fa lo storico, non essendo un lavoro matematico, c'è un elemento di
soggettività,
sì, soggettività, che però è dato dal fatto che non è un cialtrone
questo sì, questo no,
a cazzo. Ma c'è un'esperienza e c'è un'onestà intellettuale, quindi la selezione va riconosciuta all'onestà intellettuale dello storico, e quella si conquista all'interno di un dibattito internazionale.
Cioè, nel suo caso possiamo essere abbastanza certi.
Che volevo dire, insomma, nel suo caso non stiamo parlando di un passante. Tra l'altro poi c'è una vasta produzione che testimonia anche la sua non proprio tenerezza verso la Chiesa, nel senso che non si è mai fatto
di Le Goff? Certo, sì sì, insomma non è uno storico ufficiale,
Non è uno storico ufficiale, non è uno zerbino del Vaticano, quindi non lui ha uno stato intellettuale, vuole capire chi è Francesco, quindi si pone il problema dei testi, seleziona e alla fine tira fuori un'analisi lessicale. Nell'analisi lessicale, che è complessa, io non posso adesso entrare nel merito perché ci perderemmo nella distinzione intanto quali sono le fonti di Francesco, appunto. Allora, quello che riferisco, che dice lo studio di Le Goff, quindi io pure
mi rifaccio,
mi racconto, ma ci mancherebbe, non sono mica un medievista. Lui dice che il dato è evidente, confermato, che diciamo è proprio un riscontro oggettivo, materiale, anche se non totale, ma è un riscontro materiale, perché nella frequenza dei riferimenti l'Antico Testamento è in una percentuale minima. L'80% dei riferimenti di fondo, cioè da cui prende le motivazioni profonde di ciò che dice Francesco nella vita, sono nell'80% frasi, di cui poi conosciamo le 3-4 che ritornano più spesso. E comunque il Vangelo è un linguaggio che attinge ovviamente a tutto il Vangelo, che lui l'ha letto tutto, non è che ha letto solo quelli, però ovviamente è anche qualcosa delle lettere, e cita solo due padri della Chiesa e basta, Gerolamo, San Gerolamo e Agostino, una volta per uno, fine.
Anche questo è significativo.
Nel 1200, cioè non è che quella già c'è il Migne, la patristica, cioè è tutto.
Erano tanto già abbastanza elaborati,
capito? Quindi lui, alla luce di questo, noi scopriamo che la sua azione di ripulsa, diciamo, verso un mondo che sta cambiando e che si sta corrompendo, lui lo scopre cambia lo sguardo, cioè lui vede improvvisamente in un modo diverso ciò che ha intorno. Questo è avvenuto. Poi la motivazione per lui era che proprio Cristo gli parlava, lui vedeva i crocifissi e parlava col crocifisso, ma è ovvio, se tu sei in un universo,
stavo dicendo, non c'era disonestà intellettuale,
assolutamente, non è che lui è pazzo, perché noi oggi se entriamo in una chiesa e vediamo uno che parla col crocifisso, o è Don Camillo e allora è un film di Fernandel, e quello è un altro discorso ovviamente, oppure è un personaggio, diciamo, è quella povera vecchia che sta parlando, povera.
Ci preoccupiamo,
sì, ma anche il parroco, mica solo noi, cioè,
no parroco per primo,
capito, lui per primo, capito. Mentre all'epoca non c'era una visione esterna, perché questa visione esterna maturerà con molta calma per recuperarla. C'era stata, ma era saltata. Era quella classica della Grecia, che comunque non era neanche mica quella di oggi, perché era comunque prescientifica. Stava fondando una visione scientifica. Poi c'è tutto, ci arriva,
però non dura abbastanza,
niente,
dai.
Il tempo viene tutto distrutto ed è il periodo di Pazzi, l'abbiamo detto sempre che è vero, cioè quel film sintetizza un'epoca che è centrale, centrale. Siccome la storiografia ne parla da 30 anni, finalmente, insomma, anche il cinema, ovviamente, dopo che il dibattito, perché comunque la storiografia è un po', diciamo, parte prima.
Beh, prima c'è il dibattito fra i cultori della materia.
Basta, cioè lì c'è uno snodo centrale, escono una serie di libri anche divulgativi che fanno la sintesi di 10 anni di discussione e a un certo punto poi qualcuno dice ma andiamo a fare
un prodotto mainstream,
dove però per la prima volta facciamo vedere una cosa che non si è mai vista nel mondo antico, perché di film del mondo antico ambientati tra i romani oppure i barbari ce ne sono tantissimi, ma sono delle cose, insomma, le abbiamo dette tante volte, insomma, si va dai grandi Ben-Hur o Cleopatra ai nostri la regina di Saba, oppure c'è uno con una tardo antico che non mi ricordo il titolo, dove c'è,
tipo dove la c'è vendetta dei barbari,
sì, la vendetta dei barbari, cose così, con Anita Ekberg che fa la regina Zenobia,
mettendo tutto insieme, poi
esatto. No, ma poi in realtà andando a leggere, loro poi andavano a pescare, questi sceneggiatori dei sandaloni italiani, cioè i nostri peplo degli anni 60, andavano a pescare dei frammentini di storie private dei bizantini, l'amante, e ci facevano il film, quindi la storia c'era, solo che era tutto il film, un episodio che a livello storico, se quella c'aveva l'amante, molto, diciamo,
non era proprio, ecco, il punto focale.
Poi questi seminano, il barbaro, i romani, quindi questo mondo è rappresentato, ma non si è mai visto invece quello che succede realmente, appunto viene fatto vedere o l'eroismo delle guerre, e questi muscoloni che combattono,
o le persecuzioni, barbari,
così, le persecuzioni, il conflitto barbari-romani, che però si tifa per i barbari perché i romani sono nazistoidi,
sì, di solito sì,
rappresentati, sfondano le porte, entrano come a Via Rasella, no? Dopo Via Rasella, cioè quelle scene, no scusa, quando hanno le scene del ghetto, diciamo, no? Che entrano, venite fuori, e questi da strella, cioè c'è questa ego,
sì,
cioè,
sì, romani, l'idea è questa,
che non è così, perché comunque non è così,
poi, insomma, 2000 anni sono un iato abbastanza forte, ecco. Dico 2000 anni di differenza, diciamo, formano anche una separazione abbastanza,
cioè, quindi, voglio
complicata
dire, erano cattivi, gli altri erano buoni, anzi tutt'altro, le categorie non sono queste, non è che si giudica buono o cattivo nel film, invece sì, anzi in quei film che sono proprio pop, questi sandaloni, è proprio esplicito, e quindi ci sono i ribelli che sono molto, sono quasi film tutti un po' spartachisti, e comunque dietro ci sono tutti i registi che comunque, insomma, ammiccano, diciamo, a una visione abbastanza sovietica, diciamo. No, ma anche perché molti di Corbucci hanno fatto, cioè ci sono proprio dei, io ho studiato queste cose,
lo sappiamo,
a livello di profondità oscena.
Anche quindi, troppo forse, anche rispetto alla materia, insomma, ti sei fatto prendere la mano.
Ho scritto un libro, quindi ci ho lavorato, ci sto continuando a lavorare, adesso ne sto facendo un altro.
Hai sfruttato anche la tua compagna, che sarebbe una serie classicista.
Però in realtà è interessante, perché perché sono film fatti a Cinecittà negli anni 60, che è Roma, parlano di Roma, capito? È l'altra faccia della dolce vita, che è Roma. Però mentre, tanto è vero che Fellini, cioè, è attentissimo a questo sottobosco.
Ci pesca.
Quindi c'è una continuità tra il cinema più alto che si sia mai visto nel mondo, e noi l'abbiamo espresso proprio in quegli anni, perché Fellini è ai vertici assoluti della
cinematografia.
Sì, dei primi tre nomi, c'è lui. E poi però, appunto, c'è Corbucci, poi Corbucci diventerà.
E poi anche Corbucci, voglio dire.
No, ma credete, però, cioè, arriverà Thomas Milian e Bombolo, insomma, sì, certo. Perché è popolare, però alla fine, insomma, rimangono anche Thomas Miller e Bombo, segnano un'epoca e anche un certo tipo di volgarità,
pure loro,
che ancora però reggeva. Adesso, cioè, quella volgarità che è pesante,
però era la prima, diciamo,
era la prima, diciamo, tra le prime, proprio di rottura con il popolo, diciamo, quindi era un riconoscimento,
era un volgare nel senso più autentico, forse,
era del termine, conservava, diciamo, gli ultimi
era, diciamo, lingua volgare,
bricioli, esatto, di un dantismo così, diciamo, cinematografico, un tentativo di penetrare il mondo proprio di un realismo, che perché è un realismo, perché lui dice, ma in fondo si parla anche così a Roma, no? Perché nasconderlo? E viene trasportato, basta, lo fai una volta, poi effettivamente loro l'hanno fatto per 9 volte e anche lì già si è un po' consumato.
Quelli sono i problemi del box office,
perché, certo, Però 30 anni dopo, qui siamo alla fine anni 70, quando lo rivediamo fare da De Sica e Boldi nei film di, insomma, è una, lì non
è fine a se stesso.
Beh sì, è, insomma, è per un pubblico, insomma, si apre una parentesi
abbastanza corposa.
Quindi dicevamo, quel mondo romano che viene visto nei peplum, sia quelli hollywoodiani, che non hanno nulla a che vedere con il contesto storico, specialmente di quello del tardo antico, di cui si parla nel film Agorà, invece lì c'è uno snodo che in questo film c'è, viene raccontato ovviamente in una chiave per tutti, c'è una storia anche d'amore, lei, devo dire peraltro neanche troppo calcata, insomma, abbastanza...
Si sono mantenuti appunto
comunque una donna, viene anche per darle questa, diciamo, modernità di donna,
un'umanizzazione,
esatto, se no era una matematica ascetica, senza sesso, sessuata, una sacerdotessa,
sì, è un eremita della, esatto, scienza, no?
E quindi lì c'è quel gesto in cui lei si immagina che fa, dimostra l'eliocentrismo, diciamo, sostanzialmente arriva all'eliocentrismo, è probabile, noi non c'è certezza, è probabile, in realtà c'erano già arrivati, lì viene dimostrato a un livello più profondo, cioè lì l'ipotesi è più, diciamo,
strutturata
nella rappresentazione, però Aristarco di Samo aveva già apposto il problema, quindi questo, voglio dire, ci dice che la scienza c'era, naufraga perché appunto in quello snodo arrivano i cristiani che dicono non ce ne frega niente. In questo senso questo elemento fa parte anche di Francesco, il quale disdegna gli intellettuali notoriamente e la scrittura istintivamente,
e tutte e due le cose insieme, anche questo perché, diciamo, è fonte di tensione,
certamente, infatti gli scontri con i suoi sono quando a un certo punto arrivano dei letterati, perché c'è gente che è attratta e che ha fatto l'università, diciamo, per capirci,
dell'epoca,
ecco, quindi.
Sì, perché poi la folla comunque era, alla fine era interclassista, diciamo, fra chi lo seguiva, almeno arrivati a un,
sì,
certo punto.
Certamente, no? Perché ecco, questo è,
non era solo la crociata dei poveri.
Questo è l'elemento reazionario di cui parla anche, che spiega poi Le Goff, cioè la sua azione utilizzando l'Evangelo, che ha un approccio, cioè che è lui è comunque un uomo del suo tempo, utilizza il Vangelo. Quindi attraverso il Vangelo e quella semplicità recupera l'origine e quindi condanna la ricchezza. La condanna perché lui viene da una certa ricchezza e la condanna a partire dal fatto che legge, che c'è scritto proprio, se mi volete seguire dovete abbandonare tutto, rimanere solo con il bastone, il saio, i sandali, basta, insomma, senza neanche portarvi una doppia tonaca.
Quando fa freddo.
Quindi lui prende sul serio questo e lo pratica. La questione interessante, ritornando al discorso del terzo incomodo, cioè quella borghesia che si sta piano piano manifestando, poi nasceranno le banche, nascerà proprio un commercio strutturato che darà vita a una rete commerciale europea che nel corso del XIII, XIV e XV secolo farà la nascita delle grandi città portuali, dei grandi centri commerciali dell'entroterra con le grandi fiere, di cui all'origine c'è la mitica fiera della Champagne, che peraltro ce n'erano svariate ed era un luogo di incontro in pianura dove, come dire, dopo secoli di solitudine del feudalesimo, tutti i vari microcosmi autarchici invece si danno luogo perché inizia una rete che va al di là dalla microautarchia
del feudo.
Questa apertura dà vita a una rete appunto commerciale dove vengono anche fatte riavviate le reti romane e per la prima volta si ripercorrono e si ritorna ad avere meno paura perché si ristabilizza un po' l'Europa, le scorribande non ci sono più, ci sono altro tipo di scorribande ma sono interne perché le guerre non finiranno, ci saranno le crociate anche interne però sono appunto, non è più, non sono più i visigoti o i bulgari o i ungari, capito, che arrivano e sbracano tutto.
È Brancaleone.
Esatto.
Sì, adesso siamo a Brancaleone.
Siamo a Brancaleone.
Che è un passo avanti comunque nell'evoluzione del paese.
Dicevamo, in questo scenario dove si afferma, no, dove si afferma, dove nasce, sboccia e si affermerà molto dopo, 300 anni dopo, il ceto medio, E quindi la modernizzazione passa dal fatto che bisogna democratizzare di fatto la società, perché questa gente poi tiene il controllo. In realtà questi poi, le banche, poi nella modernità, no? Tu correggimi se sbaglio, facciamo delle sintesi
molto estreme, estreme. Poi facciamo teologia estrema.
Teologia estrema, però non andiamo troppo, diciamo, lontano, no, se partiamo dalle nostre verità, acquisite scientificamente dalla nostra conoscenza, e sintetizziamo e diciamo che di fatto le banche, a un certo punto, nel quello che l'epoca XV-XVI secolo, tengono per i coglioni i nobili mondiali dell'Europa.
E le nostre banche sono, erano, mannaggia.
Già prima ci sono delle bancarotte.
Se pagano, però.
Però,
cioè, però se non paghi inizia a essere,
certo,
un problema.
Sono fallimenti che prima si gestivano, perché i bardi li fa fallire il re di Francia, dice: io non te pago, e li fa fallire. E però siamo nel XIV secolo e sono quelli che inventano la banca, sostanzialmente. Genova, Firenze. E poi
Siena
e così Siena. Via. Ma i bardi, appunto, che falliscono, sono la prova di questo fatto che dicevi tu, cioè che se te pagano. Dopo però diventa la rete talmente complessa, perché sono ormai passati 200 anni, che diventa un grosso problema. Quindi di fatto l'esplosione,
e soprattutto se cominci a non pagare nessuno,
fatto che c'è una demografia che cambia, perché questa area di commercianti a tutti i livelli, dai grandi commercianti fino a tutti i più
piccolo prestatore di pegna,
tutto il mondo dell'artigianato che gravita attorno a tutto questo, che ha aumentato ovviamente il flusso delle merci, cominciano a essere, come dire, una nuvola di senso abbastanza minacciosa, e quindi c'è bisogno di interagire con tutto questo.
Il problema delle milizie.
Si apre una questione. Prego?
Il problema delle milizie, come
assolutamente
l'altra categoria,
sul piano militare,
da cui poi qualche scritto importante
fino ad arrivare alla leva obbligatoria, perché diventa un problema. Non c'è più un sistema che è gestito gerarchicamente con l'acquisizione di mercenari, cioè sparisce tutto quel mondo a un certo punto, non del tutto, ma i mercenari diventano,
non in Italia,
esattamente, ma comunque i mercenari poi diventano una cosa, un'altra cosa, non molto meno nobile, diciamo, di quanto non lo fosse all'epoca, in quanto in realtà prima era
uno dei grandi,
era il mestiere delle
armi di Olmi, appunto.
Uno dei grandi desideri di Machiavelli, appunto, la milizia,
esattamente,
cittadina.
Esattamente. Quindi, come vedi, Machiavelli, che sempre in questo periodo parla di questo, lo stesso Guicciardini si interroga su questo, per parlare dei nostri
interroga e si dispera.
E si dispera sulla questione dei rapporti di diciamo, tra potere e Repubblica, cioè com'è l'organizzazione della partecipazione della cittadinanza. Insomma, si stanno.
Faceva parte dell'autonomia, era uno dei pezzi necessari.
Tra l'altro, noi siamo i primi autonomi della storia d'Italia, no? Perché nascono queste piccole comunità, e siccome Assisi va in guerra, cioè intanto stiamo parlando di Guelfi e Ghibellini, quindi indipendenze e anche terze vie, cioè quindi autonomia totale. E quindi sono guerricciole tra cittadine, quindi abbiamo detto che Francesco infatti viene fatto prigioniero in uno screzio
di questo tipo
a Perugia su questioni di indipendenza, quindi poi si fortifica Assisi, no? Quindi i comuni,
c'è l'incastellamento,
e le marinare che sono nate, che diventeranno poi la Venezia e la Genova che conosceremo, e anche le altre, ma mai come Venezia e Genova, insomma, che sono, rimarranno a lungo
il caposaldo. Beh, sì. Sì, poi Venezia,
poi Genova fallisce per debiti e cede la Corsica e muore definitivamente, insomma, poi diventa Italia, però diciamo muore vendendo la Corsica per debiti, e per 50 anni Napoleone nasce francese, ma la famiglia è tutta italiana.
Beh sì, poi insomma i nomi,
e poco dopo, non so neanche se 30 o 50, poco,
sì, poi c'è tutta una disquisizione sulla lingua che per esempio
quindi dice Francesco che viene da questo scenario che di mutamento e di nascita di fatto della città, rinascita, perché la città c'era, ma appunto abbiamo detto che era franata in questo lungo periodo che è buio effettivamente, c'è veramente meno luce, no? Nel senso non solo intellettuale, ma c'è proprio meno luce, perché si vive ancora appunto in un'economia proprio totalmente autarchica, e questo si sta rompendo. Lui non vuole ritornare, cioè non è che ha un obiettivo di questo genere, che non c'ha una dimensione sociale. La sua è la dimensione di sottrazione, e lui dice: chi viene con me, che è molto importante, non è, diciamo, no, io quello che propongo non lo propongo a tutti,
ma solo a chi vuole.
Solo a chi vuole, che fa parte del discorso per cui lui è molto serio da questo punto di vista, cioè nel senso che non è per nulla progressivo, perché non immagina di dire o facciamo così oppure è finita.
E ci sarà qualcuno però dopo, certo, dopo di lui
della Chino da Fiore. Ma prima e dopo di lui ci sono prima e dopo di lui.
Si dicono anche all'interno del francescanesimo.
Esattamente, gli spirituali, gli estremismi, cioè nel senso che radicalizzano l'interpretazione, però lui oggettivamente, da quello che dicono le parole che usa, dai discorsi che si pensa siano i più sensati rispetto alla possibilità di attribuirli a lui dal punto di vista storico, lui dice: non minaccio nessuno,
la coercizione,
esattamente, non bisogna convertirsi così e tutti, e non propone l'impossibile, perché è evidente che crollerebbe il mondo che c'è intorno a lui, perché lui si rivolge agli ultimi, dice: chi vuole seguirmi deve vivere in questo modo, che è la prima regola, quella non bollata ma solo verbalizzata, cioè
mai scritta,
gliela viene. Lui arriva con un foglietto, però non ci mette il bollo Innocenzo Terzo, gli dice: va bene, prova oralmente.
Poi se va bene, vediamo. Sei passato qui.
Quella vera, che è la seconda bolla, invece è un frutto di un compromesso radicale. E lui risente moltissimo di una serie di interventi che la snaturano. Nonostante, prego.
No, dico, in realtà Napoleone è francese per un anno, perché il trattato di Versailles del 1768.
Quando gli cedono la Corsica.
Quando lui cedono la Corsica alla Francia, e lui del 69.
Non avrebbe fatto la stessa carriera, però potremmo pensare.
Ho datato questo numero così grande, pensa un po', che incredibile. Io mi ricordavo di più, invece proprio in un anno, addirittura ancora più surreale.
Pensa al povero Garibaldi, allora, che è nato in Italia ed è finito.
Garibaldi si indegnò molto per la cessione di Nizza.
Se l'ha prese veramente a malissimo. Dopo tutto quello che ho fatto.
Il Parlamento pure, ci sono insomma i verbali. Quindi lui opera in questo senso, in una dimensione in cui non chiede. Come si faceva all'epoca? Ovviamente non era rivoluzionario, quindi non era un progetto cambiamo la società perché c'era un orizzonte socialista nella sua mente. No. Assolutamente. Se lui avesse agito per tutti, avrebbe avuto una posizione millenarista, cioè avrebbe detto: dovete di nuovo, come predicava l'originale, il quale ovviamente non pensava minimamente che sarebbe durato oltre un tot di tempo il mondo, perché lui avvisa e dice nei
ci
testi
siamo.
Lui dice: guarda, ma maestro, ma guardate che voi che state qui, che ascoltate, vedrete la fine del ritorno del Padre nostro. Quindi voglio dire, lui è apocalittico, quindi è ovvio che
è non integrato.
Tant'è vero che molti che lo leggono ritornano a essere apocalittici. Invece il modo con cui lo interpreta Francesco non arriva a questa minaccia dicendo: abbandonate tutto perché sennò è finita, come poi Savonarola, cioè tutti quei modelli. Questa è l'eresia del tempo, e il Vaticano da questo punto di vista è terrorizzato, perché questi sono devastanti. Infatti gli fa le crociate e li massacra tutti, gli albigesi, i cate, i padre, tutti, che sono tutte le deviazioni in questo senso, e fa fuori pure Gioacchino da Fiore, capito?
Che era
un estremista di da questo punto di vista, in questo senso. Francesco no. Allora noi ci fermiamo qui a questo passaggio. Sulla visione non apocalittica, che è molto interessante, di Francesco, sul fatto che lui tra l'altro non è neanche un esorcista, il demonio compare poco e ne parla in un modo che non ha nulla a che vedere con i deliri della possessione,
e anche questo, no?
E anche questo
ha una
molto
sua valenza
importante. E poi appunto vedremo un brano appunto di due righe di Le Goff che volevo leggere, leggiamo la prossima volta, dove diciamo lui spiega come mai lui non rompe con la Chiesa,
che ci sembra un dato importante.
Ci lasciamo con una certa suspense.
Va bene, ci risentiamo venerdì prossimo. Voi non fate vacanze? No, no. Nessuno di noi fa vacanze.
Perché
benissimo,
venerdì prossimo?
È festa il venerdì prossimo, noi
sì, cioè nel senso noi
benissimo,
non partiamo.
ci saremo, perfetto,
non partiamo per andare da nessuna parte,
allora
almeno io non parto, insomma la mia famiglia non
neanche
so.
Noi ok,
non mi tengono informato.
Possiamo dare appuntamento a fra 7 giorni. Il libro è facile ricordarselo, il titolo, perché San Francesco d'Assisi, Jacques Le Goff, la terza se non vado errato. Ed è tutto, fra poco il giornale radio, niente Solaris invece per questa sera.
Per le